Facciamo una breve presentazione di chi è la nostra intervistata. È una giornalista e studiosa freelance e si occupa di politiche urbane e culturali a Milano. E scrive per diversi giornali e riviste, tra cui Il Manifesto, Domani, Napoli Monitor, e da poco è uscito il suo ultimo libro, L'Invenzione di Milano, per Cronopio. E ho letto questo libro con moltissimo interesse, questa scrittura molto, molto schietta che mi è piaciuta tanto. E in particolare quello che mi ha colpito e quello di cui vorrei cominciare a parlare con te è il ruolo che ha avuto la cultura. Quindi insomma ognuno di noi pensa alla cultura come qualcosa di assolutamente positivo, ma nel tuo libro, grazie all'uso anche della comunicazione, ce lo spieghi bene, il ruolo della cultura nella costruzione della Milano post-fordista e nella promozione del cosiddetto modello Milano, che viene insomma raccontato come un modello win-win, un modello che riesce ad accontentare tutti e che promuove un po' quell'idea della creative city, della città creativa di Richard Florida. Quindi iniziamo subito. Che cos'è questo modello Milano di cui parli nel libro?
Diciamo, la cosa che spesso mi viene anche detta, dice: ma tu parli di un modello che appunto è un modello di gentrificazione, di città sempre più per ricchi, del lusso, eccetera, eccetera, che in realtà esiste in molti altri posti. Dice: perché proprio Milano? Perché Milano, naturalmente, intanto ha un certo ruolo in Italia. In Italia sicuramente Milano è la città che più ha proprio invertito completamente le politiche precedenti di redistribuzione per puntare tutto su questa attrattività di flussi di persone e soprattutto di denaro, e quindi ha puntato tutto sull'immagine. E poi in realtà appunto quello che forse distingue Milano anche dai suoi modelli londinese, newyorkese soprattutto, è l'accento impressionante sulla comunicazione, e nel senso che dall'Expo in poi è stato esercitato un controllo fortissimo su tutto quello che era promozione dell'immagine, ma anche la stampa vera e propria. Quindi si è annullata, è stato fatto da un lato un investimento fortissimo in propaganda, cioè lanciare l'idea di una nuova città piena di una nuova città splendida che non aveva nulla a che fare con l'immagine precedente un po' grigia della Milano produttiva, e dall'altro è stata repressa ogni forma di critica. A un certo punto è stato impossibile più scrivere qualcosa che mettesse in dubbio la positività di tutti questi investimenti immobiliari o di un certo modo di comunicare sul cibo, perché ricordiamoci che l'Expo parlava di cibo soprattutto, e quindi ha investito su questa culturizzazione proprio del cibo che prima non esisteva. Mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Ok,
ti sentiamo.
No, perché io ho come delle sensazioni non sentite. E niente, quindi diciamo in questa città, quindi da un lato si sono praticate tutte quelle politiche che facilitano gli investimenti, quindi anche politiche dal punto di vista proprio finanziario molto pesanti, di concorrenza al ribasso, cioè qui hanno fatto i più bassi oneri di urbanizzazione in tutta Europa per fare in modo che fosse conveniente investire qui, cioè costruire un grattacielo a Milano costa 10 volte di meno che in termini di tasse di quello che costa a Monaco, a Parigi, a Londra, eccetera, eccetera. Quindi da un lato si sono fatte tutte le leggi urbanistiche che facilitano l'intervento, cioè quindi è stato fatto una serie di politiche dure, diciamo, sulla città, anche se non tanto visibili, per fare in modo che tutto confluisse qui. Dall'altro invece è stato creato questo, è stato arruolato tutto l'intero mondo della cultura e del sociale per testimoniare l'entusiasmo per questa nuova città internazionale, per testimoniare che in qualche modo tutti questi interventi fossero una cosa esclusivamente positiva in cui tutti ci guadagnavano e fare in modo che proprio non emergesse nessuna forma appunto di critica. Per cui faccio un esempio: a un certo punto, fino a un certo punto, la cultura, anche quando, cioè il mondo della cultura, anche quando non lo so, si manifestava attraverso i privati, i grandi musei, eccetera, c'aveva una sua anche autonomia, insomma, era orientata a un contenuto, grandi mostre, non so, opere di artisti più o meno interessanti, poi quello dipende dal gusto. A un certo punto si è disinvestito, cioè si è creato una specie di mercato altro, si è disinvestito da questa, diciamo, relativa autonomia della cultura per orientare tutto attraverso un sistema di bandi, attraverso la mobilitazione di opere pubbliche, di murales, di eventi nei quartieri, eccetera, eccetera, per diciamo, legare tutto a questa crescita. Per cui non si davano più i soldi ai musei, che diventavano sempre più poveri, e si davano invece si sono cominciati a istituire uffici di arte pubblica, uffici di diciamo, premi per i murales del quartiere, che creassero l'identità, il nome del quartiere scritto in maniera più o meno artistica, imponendo sempre una forma di partecipazione piuttosto falsa, però per esempio però che in qualche maniera fosse dimostrabile. Cioè,
Posso chiederti di spiegarci un attimo meglio cosa intendi per partecipazione falsa?
Sì, diciamo, la partecipazione anche lì è una cosa che qui ha preso piede, per la verità, queste forme hanno preso piede in particolare dal momento della giunta Pisapia. Non so se voi vi ricordate, ma Milano aveva sempre avuto giunte di centro, più o meno di centrodestra, dagli anni del socialismo in poi. A un certo punto nel 2011 arriva Pisapia, sembra un miracolo, sostenuto dal mondo dell'associazionismo. A quel punto tutti si erano illusi che appunto ci sarebbe stata una nuova stagione molto democratica. In realtà quello che è stato istituito è questo sistema di una partecipazione che è molto più di facciata, diciamo, che di sostanza. Faccio un esempio: un classico strumento che è stato istituito più o meno in quegli anni, un po' prima, un po' dopo, ma insomma ha preso avvio da lì, è, che ne so, il bilancio partecipativo, uno strumento usato in tanti paesi, eccetera. Soltanto che in teoria non c'è niente più democratico, no? Decidiamo come spendere i soldi. Poi però se questa cosa si fa, si applica a dei budget minuscoli, allo 0,001, su degli interventi minuscoli, ovviamente è una foglia di fico, perché con quella cosa, con quel, magari si fa in genere, cioè, non so, c'è un portale che dice vota la tua opera, vota l'intervento che più ti interessa, però questo intervento magari è una micro piazzetta in un quartiere, mentre nel frattempo atterrano sulla città milioni e milioni di metri cubi violentissimi, no? Però in qualche modo la logica è un po' quella, dice tu partecipa, vota, fai vedere, cioè, noi ti coinvolgiamo, ti ascoltiamo, sentiamo proprio il tuo desiderio, scegli tu su cosa, come spendere, ma invece si parla di briciole che dovrebbero compensare il fatto che tantissimi soldi pubblici vengono spesi per cose che assolutamente non servono a nessuno, le autostrade, le tangenziali inutili, come è il caso della, non so, per esempio della Brebemia, eccetera, eccetera. Ci sono stati interventi anche pesantissimi che in realtà non, nessuno voleva, e che hanno impiegato il 99%, no? E poi sullo 0,02 ti dice, hai scelto tu la piazzetta, in qualche modo questa cosa doveva compensare. Oppure non so, ci sono questi bandi molto sostenuti dalle fondazioni bancarie, voi ci avete San Paolo, Fiorentino, ci abbiamo Cariplo soprattutto, e che dicono adesso ci occupiamo delle periferie, anzi non le chiamiamo neanche periferie, chiamiamo la città intorno, i quartieri, perché periferie è un termine che associato al degrado, diciamo, allo stigma, e tutte le reti associazionismo devono partecipare, associarsi, fare. Dopodiché, in realtà, quello che viene richiesto a queste associazioni non è più tanto quello di aiutare effettivamente, di fare delle cose, le cose che sanno fare per essere utili effettivamente agli abitanti dei quartieri, ma gli viene chiesto di produrre in qualche modo la impressione che gli abitanti, produrre consenso, produrre l'impressione che gli abitanti siano entusiasti di, non so, fare il laboratorio di panificazione con i grani coltivati nel Parco Sud, cose che assolutamente tendenzialmente lasciano indifferenti gli abitanti che sono in difficoltà per mille altri problemi.
Sì, l'abbiamo visto benissimo anche qua a Torino, proprio l'anno scorso c'è stato un mega progetto finanziato dall'Unione Europea chiamato Tonight, che di fatto ha avuto proprio questo scopo, cioè lavorare su delle zone che vengono reputate per così dire socialmente problematiche, cercando in qualche modo di alleviare dei problemi legati principalmente all'abitare, al garantirsi un reddito di sopravvivenza, promuovendo dei progetti che in realtà non avevano niente a che fare con questi problemi e che sicuramente non hanno cambiato la qualità della vita per gli abitanti del quartiere, ma lo hanno reso più, come dire, gradibile, godibile, anzi, per le persone che invece non sono di quel quartiere ma che magari potrebbero andarci a vivere e migliorare la sua accettabilità da parte della cittadinanza. Sono delle cose che qua a Torino stiamo vedendo molto bene, immagino che funzioni in maniera simile anche a Milano, e ti volevo chiedere, in realtà forse deviando un po', ma secondo me non troppo, di spiegarci meglio il discorso del social housing. Naturalmente è un concetto gigantesco, ma più che altro tu parli della situazione, anche dei tentativi di aiuto, come ci dicevi anche ora, della popolazione, in questo caso milanese, e parli anche del creare una quota di alloggi con un'edilizia convenzionata, ma come dice anche in un articolo che ho trovato per Napoli Monitor, questa cosa in realtà non funziona e rischia solo di creare dei conflitti tra privato e pubblico, che non andranno sicuramente ad aiutare chi ha necessità di queste case.
Allora, il concetto stesso di housing sociale è proprio basato, prima di tutto, già dal nome, dalla, sempre sullo stesso principio poi anche della falsa partecipazione, eccetera, cioè si disinveste dalla città pubblica, dai servizi pubblici, dal welfare pubblico, e si cerca di creare delle nuove sfere miste, in cui non si riesce a miste pubblico-privato, in cui non si riesce assolutamente a capire bene chi sono i responsabili, quanti sono i soldi, quali sono gli interventi, chi li decide, perché, eccetera, eccetera, e che però suonino come un analogo. Nel caso specifico dell'housing sociale, che cosa è successo? Tra l'altro in Italia è nato, in particolare a Milano, a metà degli anni 2000 fu fatto un primo esperimento a Milano, e poi attraverso sempre la Fondazione Cariplo e la riconversione di Cassa Depositi e Prestiti, ma una storia lunga, l'unione di Fondazione Cariplo e Cassa Depositi e Prestiti, è una Cassa Depositi e Prestiti sempre più privatizzata, sostanzialmente è stata scritta la legge sull'housing sociale estesa a tutto il resto d'Italia, ha fatto poi legge. Quindi il male, diciamo così, nasce da qua. Perché dico male? Perché l'housing sociale, che peraltro in Europa corrisponde a cose diverse, comunque corrisponde a politiche pubbliche per una fascia abitanti detta la fascia grigia, cioè quelli che appunto sono troppo ricchi per accedere veramente alle graduatorie delle case popolari, degli edilizi pubblici. Invece qui corrisponde a qualcosa di estremamente privato, e per esempio in genere la forma più classica è una quota di edilizia a prezzi sotto mercato, sia in vendita che in affitto, prodotta insieme a nuovi interventi edilizi di lusso. Cioè, si fa il nuovo quartiere di lusso, non so, per esempio anche qui a Porta Nuova, a Milano ce ne sono tantissimi, purtroppo troppi, e poi una quota teoricamente che si dovrebbe attestare intorno al 30% o 40%, invece diventa di case a canone convenzionato, a prezzo convenzionato, leggermente sotto il mercato, ma non troppo. Ora, il punto dell'housing sociale è che il pubblico non è che non dà moltissimo, le costruisce il privato, ma il pubblico dà i terreni eventualmente a prezzi più bassi, oppure da premialità incubature, oppure sconti oneri. Cioè, esiste un contributo pubblico molto forte a questo tipo di intervento, ma non c'è nessun controllo. Cioè, lo gestisce il privato, le case le assegna il privato secondo criteri non particolari, stabiliti di volta in volta con accordi non accessibili al pubblico. Nessuno controlla, in genere i comuni non hanno neanche i dati per capire effettivamente a quanto sono state affittate o vendute queste case, chi ci è andato, cosa se ne è fatto, eccetera, eccetera. Quindi divento proprio una macchia enorme oscura, che però funziona in maniera straordinaria come propaganda. Il grande costruttore, il grande developer, non so, Tizio Caio, in genere il classico qui a Catello, oppure Redo, che è questa società partecipata della Cassa Depositi e Prestiti di Caribro, ha donato alla città di Milano un intero quartiere di edilizia, di housing sociale, prezzi bassi, eccetera. Però nessuno può verificare veramente quale sia l'effetto. Ecco, quindi che cosa succede? Che adesso addirittura qui, ed è una cosa molto pericolosa qui a Milano, proprio in questi mesi, in risposta a questa crisi dell'abitare che c'è a Milano e che è emersa in modo molto violento, il comune, l'assessore Maran, il nostro assessore alla casa, invece di annunciare una presa di responsabilità, una ripubblicizzazione, un maggiore investimento sulle case popolari, un rinnovo delle assegnazioni, noi abbiamo 15.000 famiglie in lista d'attesa, ha annunciato un grande piano per privatizzare l'intera gestione delle case popolari, facendo un società miste pubblico-private, dove il privato non è solo privato sociale ma anche quello finanziario. Se questa cosa dovesse andare in porto, se questo modello dovesse funzionare, questo laboratorio milanese, c'è il rischio che poi questa cosa diventi un modello per tutta l'Italia. Cosa per cui io dico che bisogna il quanto più possibile spiegare cosa sta succedendo e unire le lotte in tutta Italia per evitare, scongiurare questo rischio.
Certo, anche c'è da dire che la parola housing sociale viene molto mal interpretata, sia perché forse è affascinante il termine in inglese, e soprattutto perché viene sbandierata come se fosse la panacea di tutti i mali e dei problemi legati all'abitare. Mi viene in mente che
è strutturalmente ambigua. Io fino a qualche anno fa, fino a che non ho proprio studiato la cosa, ero convinta che fosse poi semplicemente un anglicismo, un anglismo per case popolari. Moltissime persone ritengono che sia l'equivalente.
Certo, e poi molto spesso i finanziamenti che vengono utilizzati per l'housing sociale riescono, rispetto alle case popolari invece, riescono a assicurare gli appartamenti per molte meno persone rispetto a invece ai progetti di edilizia popolare. Ad esempio qui a Torino abbiamo degli esempi di finanziamenti fatti e impatti, perché poi adesso c'è questa come si può dire, ossessione di misurare l'impatto di qualsiasi cosa, soprattutto quando gli investimenti arrivano da dei privati, e effettivamente l'housing sociale è molto meno sostenibile, se così vogliamo dire, rispetto all'edilizia popolare. Ma ti volevo fare un'ultima domanda. La cultura sicuramente a Milano ha un ruolo, cioè è connessa invece alla crisi abitativa e dell'abitare, soprattutto perché questo modello è un modello fondato sull'attrazione di investimenti di studenti e di turisti, che è molto, punta molto su il ruolo e la promozione della cultura. In questo senso mi viene in mente il modello delle week, della Milano Fashion Week, Design Week, che effettivamente andando a cercare un po', a informarmi su vari siti dell'agenzia di promozione di Milano, ho notato che quando è nata la Yes Milano, Milano in Partner, non mi ricordo quale sia delle due, effettivamente nel 2017 c'è stato una proliferazione di eventi e di fiere. Io ho l'impressione che sia stata proprio effettivamente studiata a tavolino, e guardando il calendario annuale di Milano, ogni settimana succede qualcosa di nuovo, e non importa di che cosa ti occupi, comunque a Milano sicuramente ci sarà una week che fa per te, insomma. Questo ha avuto un impatto sicuramente sull'abitare temporaneo, mi viene da pensare. Se non sbaglio, Milano aveva fatto anche un accordo su qualche anno fa con Airbnb, correggimi se sbaglio.
Sì, l'accordo poi con Airbnb era una cosa che un po' ha lasciato il tempo che trovava, non ha avuto grandi, diciamo, ripercussioni specifiche, perché Airbnb funziona benissimo da sola, nel senso, benissimo, malissimo per noi, ma insomma. Comunque sì, senz'altro. Io prima, quando ho parlato dell'impatto della cultura, ho parlato soprattutto della parte propaganda, consenso, eccetera, eccetera, cioè quello che ci appare come teoricamente la rigenerazione dal basso dovrebbe compensare quella dall'alto, invece la complementa, la incentiva, ma in realtà il vero, hai ragione tu, cioè il vero impatto, quello che è pesante, diciamo, tangibile della città, è proprio quello della gentrificazione attiva attraverso gli eventi. Qua, prima ancora della creazione di Yes Milano, che è l'organo di comunicazione, creato appunto da Milano in parte, una società, diciamo, proprio con l'Expo si è creata l'idea. L'Expo ha aggregato tutti gli eventi culturali della città, che prima erano slegati, cioè ognuno faceva la sua mostra, eccetera, eccetera. Poi, quando c'è stato l'Expo, tutto, per dire che l'Expo aveva creato centinaia di eventi ogni giorno, eccetera, eccetera, ha costretto tutti quanti a iscriversi nell'agenda degli eventi Expo. Questa cosa ha fatto scaturire l'idea di unificare tutti gli eventi dell'anno in questo grosso eventificio, e di creare il sistema delle week. Quindi il salone del mobile, che in assoluto fin da il fuorisalone, cioè tutto quello che possiamo chiamare il salone diffuso nella città, che è stato uno dei primi modelli di gentrificazione, affitti brevi anche di spazi, cioè non solo di case per l'evento, ma anche di spazi per gli show, insomma, per mostrare appunto tutti questi eventi indipendenti, è diventato la Design Week. Non si chiama più fuorisalone, si chiama in realtà Design Week. Le manifestazioni di arte sono state l'Art Week, poi c'era la festa dell'architettura in triennale, è diventato l'Arc Week, fino a che a un certo punto si sono iniziate a creare delle week demenziali come la Pet Week, la Love Week, la Dream Week, eccetera, che ovviamente molto spesso sono degli aggregatori di cose completamente insulse, cioè prive di qualunque significato se non quello commerciale, con la cultura vera e propria. Tutto questo non dovrebbe avere nulla a che fare. Certo. E però invece monopolizza anche le pagine dei giornali. Questa è una cosa a cui io tengo molto, cioè questo calendarizzare, questo ufficializzare, aggregare gli eventi in questo modo fa sì che ormai sulle pagine dei giornali, sulla terza pagina, non ci sia quasi più spazio per, appunto, che ne so, recensioni di libri, forme altre di critica che non siano dipendenti, appunto, direttamente da quell'evento, quella cosa, eccetera, eccetera. Però ripeto, l'impatto più grosso è sicuramente questo continuo, quello sul mercato dell'abitazione, perché chiaramente attrarre, visto che lo scopo di queste week è attrarre, appunto, come dicevi tu, le persone in un ciclo, a ciclo continuo, effettivamente le case vengono ormai comprate come investimento per Airbnb, questo da parte sia dei milanesi ma soprattutto dei non milanesi, e la cosa grave è questa anche, che c'è un sacco di gente che compra le case a Milano, dal resto d'Italia ma anche dall'estero, per, come a Venezia, per affittarle a Airbnb.
Certo, perché insomma è un investimento.
O Booking, perché poi ricordiamoci, sì, sempre le piattaforme sono multiple, non c'è solo Airbnb, cioè sono altre che sono ancora più difficili da monitorare, perché Booking per esempio non sfugge ai controlli, è un sistema più oscuro, più opaco ancora.
Sì, se ne parla meno spesso effettivamente di Booking, sì, c'è tanto il discorso su Airbnb. E va bene, grazie mille Lucia, ti ringraziamo e consigliamo vivamente il tuo libro.